Buongiorno, ben ritrovati. Come ha detto adesso Don Cesare, l'argomento è molto importante perché? Perché si centra sul mistero stesso che sarà posto nelle vostre mani, mistero eucaristico. Allora, le due lezioni, significa quella odierna e il prossimo sabato, sono collegate perché rispondono a due aspetti del mistero eucaristico, che rispondono appunto a due domande. Oggi parliamo del mistero della Santissima Eucaristia. La prossima volta diremo come questo mistero viene attuato, viene celebrato, quindi le linee fondamentali del rito eucaristico della messa. Quando partecipiamo alla celebrazione eucaristica, dopo la consacrazione, il sacerdote proclama Mysterium Fidei, mistero della fede. Veramente un grande mistero si compie sull'altare ogni volta che si celebra l'Eucaristia, soprattutto nell'istante centrale della consacrazione. Cosa vuol dire il mistero? Che cosa risponde a quale domanda? Ecco. Cosa succede? Cosa avviene quando sull'altare il sacerdote in persona Christi, cioè impersonando nostro Signore Gesù Cristo, prende il pane, prende il calice con il vino e pronuncia le parole consacratorie: questo è il mio corpo, eccetera, questo è il mio sangue. Ecco, noi rispondiamo a questa domanda: cosa avviene? Che cosa ho davanti? A che cosa assisto? A che cosa partecipo quando si celebra l'Eucaristia? Il mistero. La prossima volta ci chiederemo come questo mistero per istituzione di Cristo viene realizzato, come viene celebrato, quindi il rito. Oggi ci fermiamo sull'evento misterico. Mistero vuol dire un fatto certamente reale, ma di dimensioni tali che la nostra mente ne è accecata, non può comprenderlo. Ne comprende una parte sulla parola di Cristo, ma la parte maggiore fa parte di Dio, no? Sconfina nelle dimensioni divine. Ecco perché noi adoriamo di fronte al mistero, perché è un evento grande, soprannaturale, che supera la nostra portata, nel quale crediamo per la testimonianza stessa del Signore Gesù, Figlio di Dio. Allora, per capire il mistero, dobbiamo entrare nel significato delle parole con le quali nostro Signore, per così dire, lo produce, lo fa questo mistero. Mentre la prossima volta, per capire il modo come l'evento viene celebrato, dovremmo osservare i gesti del Signore. Allora, andiamo proprio alle radici, all'origine. Dove sta l'origine? Nel cenacolo, nell'ultima cena, alla vigilia della sua morte sulla croce. Entriamo lì e lì ascoltiamo le parole eucaristiche di Cristo che ci dicono cosa succede, che ci dicono le dimensioni del mistero. E lì osserviamo i gesti del Signore: prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò, lo diede, eccetera, e poi con il calice. E questi gesti saranno a fondamento delle linee fondamentali portanti del rito della messa, che affronteremo la prossima volta. Quindi oggi esaminiamo le fonti originarie del mistero. La prossima volta esamineremo i gesti rituali fondamentali con cui il mistero è realizzato ed è trasmesso a noi. Allora, le parole di Cristo, che sono le parole della consacrazione, le parole sul pane e poi sul calice. Le dico come sono attualmente nel messale: questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi, prendete e mangiate. Poi sul calice: questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per molti in remissione dei peccati. Prendete e bevete. Allora, se osservate, il contenuto delle parole di Gesù sul pane e il contenuto delle parole di Gesù sul vino, sul calice, è un contenuto triplice, cioè contiene tre fondamentali significati, non più, non meno. Quali sono questi tre significati essenziali contenuti nelle parole del Signore, sia sul pane, sia sul calice? Sono questi. Il primo: questo è il mio corpo, questo è il calice del mio sangue. Il secondo contenuto: offerto in sacrificio per voi, versato per voi e per molti in remissione dei peccati. Secondo contenuto: prendete e mangiate, prendete e bevete. Terzo contenuto: se voi approfondite questo, noterete che questi sono gli elementi contenutistici essenziali del mistero eucaristico che viene, scusate la parola, prodotto o creato qui sull'altare, a cominciare dal cenacolo. Allora, la Chiesa ha questi tre contenuti nella sua riflessione teologica, ha assegnato dei termini tecnici che sono presenza reale, sacrificio, convito, convivio o banchetto. Allora, la presenza reale cosa vuol dire? Esprime il primo contenuto: questo è il mio corpo, questo è il calice del mio sangue. Il sacrificio cosa dice? Che questo corpo è dato in sacrificio, che questo sangue è versato. E il terzo contenuto, il banchetto, il convivio, dice: prendete, mangiate, prendete e bevete. Allora, per capire il mistero, per capire cosa succede sull'altare, quando il sacerdote pronunzia tali parole sul pane e sul vino, dobbiamo approfondire questi tre aspetti. Dobbiamo comprendere questi tre capitoli della teologia che sgorgano dalle parole del Signore. Allora, una catechesi eucaristica significa entrare nel capitolo che ci spiega il significato della reale presenza di Cristo. Secondo, entrare nel capitolo teologico che ci spiega il significato dell'Eucaristia come sacrificio offerto al Padre. Terzo, entrare nel capitolo della teologia che parla della comunione al corpo e al sangue del Signore. Reale presenza, sacrificio e comunione sono nomi sintetici per dire i tre contenuti eucaristici e il titolo dei grandi capitoli teologici che li approfondiscono. Quindi il cristiano che è preparato a comprendere catechisticamente, vuol dire al primo livello, a livello minimale, il grande mistero, deve conoscere le questioni relative, per aderirne con la fede, della reale presenza, deve conoscere le questioni relative al sacrificio che si compie, deve conoscere le questioni relative alla comunione che riceve. No? Sono tre aspetti indissolubili, cioè nel medesimo istante in cui sull'altare si compie la reale presenza, in quell'istante il Signore si offre in sacrificio e in quel medesimo istante è presente in forma di cibo. Quindi tutta la messa è contenuta, si realizza nella consacrazione eucaristica. Perché consacrato il pane e il vino con le parole sacramentali di Cristo, sull'altare abbiamo questo grande mistero nei suoi tre aspetti. Abbiamo la presenza reale del Signore Gesù Cristo, Verbo incarnato, nell'atto di offrirsi al Padre come fece sulla croce, quindi sacrificio, e nella forma di cibo e bevanda per essere nostro nutrimento. Quindi capite, la reale presenza, il sacrificio, il sacramento di comunione si realizzano nell'istante medesimo della consacrazione, in un atto puntuale. Allora a questo punto noi dobbiamo entrare in questi aspetti. Cominciamo dal primo. Cosa significa reale presenza? Questo è di capitale importanza. Il Concilio di Trento ha definito questo mistero con tre termini: che il Signore nella Santissima Eucaristia è presente in modo vero, reale e sostanziale. Allora, in modo vero cosa significa? Vuol dire in modo oggettivo, esterno a noi. Non noi che crediamo che sia presente, o non noi che lo crediamo come un simbolo che ci rimanda a Gesù all'ultima cena, ma quel pane e quel vino diventano il Signore oggettivamente presente qui ed ora. Al di là che io lo percepisca, al di là che io lo credi o no, in quel momento succede un evento ontologico, si dice, no? Quella che si chiama la transustanziazione, un termine fondamentale. Quindi un momento ontologico che mi dà sull'altare la presenza viva del Verbo incarnato, dell'uomo Dio. Quello che è nato dalla Vergine Maria, che ha sofferto, che è stato sepolto, che è risuscitato, sta alla destra del Padre col suo corpo glorioso ed è presente sui nostri altari, nei nostri tabernacoli. Allora, la presenza vera significa questo: presenza oggettiva, non frutto di fantasia, non una presenza simbolica, cioè un semplice richiamo. Vuol dire che la persona del Verbo incarnato, la seconda persona della Santissima Trinità, è effettivamente qui, nelle specie sacramentali, coperto, per così dire, dalle apparenze, dalle specie del pane e del vino. Qui c'è il Signore. Perché insistere su questa dimensione presenza vera? Perché l'eresia la insidiava. Si diceva, ad esempio, nei protestanti, si dice, si crede, che la Santissima Eucaristia sia un simbolo, no? Che richiama il Signore, che richiama l'ultima cena. Ma non è così, no? Il cattolico sa che qui c'è una presenza vera, una presenza reale. Vuol dire che il Signore è veramente presente con la res, cioè con la sua materia, con la sua carne glorificata, la carne ormai trasformata dalla gloria della risurrezione, ma reale. Quel medesimo corpo che passò per le strade della Palestina e che ora è risorto, che sta con la carne alla destra del Padre gloriosa, quello è qui realmente presente, con la dimensione appunto carnale, per così dire, seppur questo genere di carne nuova, che è la carne gloriosa, il corpo glorioso, di cui saremo rivestiti gli eletti nella risurrezione. Quindi una presenza reale che coinvolge l'incarnazione, perché vedete, la presenza vera è anche quella di Dio in quanto tale. Dio è onnipresente. Onnipresente vuol dire che è effettivamente presente come Dio in ogni essere, una presenza vera. Ma la presenza reale, ripeto, è qualcosa di più vicino a noi, che coinvolge quella carne che ha voluto assumere quando si è incarnato. Il Signore, dal momento che ha assunto la carne dalla Vergine Maria, rimane sempre in eterno uomo, no? Ha assunto, ha legato a sé, Verbo eterno, mediante il quale tutte le cose sono state fatte, ha legato a sé la natura umana, stringendola con la natura divina, senza confusione, nella persona dell'uomo Dio. Ecco cosa vuol dire presenza reale. Noi, quando stiamo davanti al tabernacolo, o quando vediamo elevare il corpo e il sangue di Cristo nella messa, noi non vediamo semplicemente, non è una presenza divina, per così dire, l'onnipresenza divina, e basta. Ma è presente il Verbo incarnato. No? È presente il Verbo incarnato, una presenza oggettiva, diciamo fisica per così dire, anche se sacramentale, cioè nascosta dai simboli, dal velo del sacramento, cioè dalla materia pane e vino. Ma a questo punto possiamo dire, anche quando si celebra un altro sacramento la presenza è vera. Quando il sacerdote dice io ti battezzo, lì il Signore è presente, perché il sacerdote non può togliere il peccato originale, compiere il prodigio soprannaturale della salvezza, no? Lì è presente il Signore, quindi una presenza vera anche nel battesimo, anche nella cresima, anche nel io ti assolvo. Se non avesse una presenza vera nostro Signore, il sacerdote, che, chi mi può dire io ti assolvo? No. È in persona Cristi che lo fa, no? E diciamo ancora di più, nei sacramenti anche una presenza reale, perché la sua azione, i suoi gesti si rivestono di carne. Come dice io ti battezzo? Assume la parola udibile del sacerdote. Come ti lava dal peccato? Assume una materia creata, elementare, l'acqua. Mediante l'acqua, lo spirito e la parola del Verbo ti cambiano, no? Tutti i sacramenti hanno una materia, vuol dire che continuano, per così dire, la logica dell'incarnazione. Come il Signore, per venirci incontro, ha assunto la carne, si è fatto uomo, così continua ad assumere gli elementi creati nei sacramenti per raggiungerci. No? Ci raggiunge con la materia, quindi presenza vera, non fantasiosa, quindi oggettiva, esterna a noi, e presenza reale, cioè che coinvolge elementi materiali per agire, per venirci incontro, questa è comune a tutti i sacramenti. Ecco perché il Concilio Tridentino dice per la sola Eucarestia. Dice che la presenza è vera, reale, sostanziale. Sostanziale. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che non è semplicemente virtuale. Vi spiego. Quando il sacerdote prende l'acqua dal battistero e versandola dice: io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la Chiesa ci insegna che quell'acqua e quella parola sono pervase dalla virtus, cioè dalla forza soprannaturale di Cristo e del suo Spirito che agiscono. Se non ci fosse la virtus divina che lava, resta un simbolo che lava solo la fronte del bambino. Se non ci fosse la virtus divina soprannaturale di Cristo e dello Spirito che dà valore al io ti assolvo, rimango con i peccati. Se non ci fosse la virtus, la dynamis, la forza soprannaturale di Cristo e dello Spirito Santo nella cresima, io non ricevo il dono sacramentale, eccetera. E quindi questa presenza nei sacramenti è una presenza vera, reale, perché si serve del creato, ma virtuale, perché una volta che ho fatto l'azione del battesimo, della soluzione, ma intendiamo il battesimo della cresima, l'olio, queste realtà che mi sono servite per esprimere, per far passare alla virtù soprannaturale, rimangono tali, cioè l'acqua rimane tale, l'olio non cambia natura, rimane tale, no? Perché ha solo assolto la funzione di trasmettere la virtù soprannaturale, la quale sì, ha inciso nella mia anima. Naturalmente questi mezzi che ho usato li conservo con venerazione, perché l'acqua del battesimo ha servito allo Spirito e a Cristo per portare la grazia, è stato un tramite di virtus, quindi con venerazione la conservo. Così l'olio del Santo Crisma lo conservo con venerazione perché è servito, eccetera. Ma nell'Eucarestia, ecco il grande mistero, non si tratta di una presenza virtuale, per cui quando io do la comunione il Signore mi passa la virtus, la virtù del nutrirmi, ma una volta significata questa virtù, le particole che avanzano le porto in sagrestia come porto in sagrestia l'acqua e l'olio. Questa è la mentalità protestante. Stiamo molto attenti perché si diffonde questo genere di visione simbolica dell'Eucaristia. Molto attenti. La qualifica del dogma cattolico è la sostanzialità, cioè quando il sacerdote pronuncia le parole, il pane e il vino non sono più elementi pane e vino, non sono più. Cambia la sostanza profonda, vuol dire l'essere di pane e vino, transustanziazione. Tenete a mente questa parola, tenetela a mente, perché qui fa la differenza fra l'eresia e l'ortodossia. Transustanziazione. Il Tridentino l'ha fissata questa parola, perché il linguaggio che noi usiamo non può essere indifferente. Se uso un vocabolo sbagliato per presentare il mistero, trasferisco l'errore. Transustanziazione vuol dire che il pane e il vino cessano di essere tali e in modo miracoloso mantengono le apparenze di pane e di vino, le specie. Le specie vuol dire le apparenze, il colore, la forma, il sapore di pane e di vino, ma la substanza, l'essere profondo è il corpo e il sangue glorificati del Signore Gesù Cristo. Ecco perché quando io nella comunione ricevo il corpo e il sangue di Cristo, non ricevo un simbolo di benevolenza, di nutrimento, di vicinanza. Ricevo un simbolo quando la Domenica delle Palme ricevo la palma. Ricevo un simbolo quando ricevo le ceneri. Ma queste creature rimangono tali, mi manifestano, mi simboleggiano il valore della penitenza, il valore dell'osanna, eccetera. Ma rimangono tali. Quando ricevo la comunione, io ricevo la seconda persona della Santissima Trinità, il Figlio di Dio fatto uomo, il corpo adorabile di nostro Signore Gesù Cristo. E quindi io divento concorporeo e consanguineo di Gesù Cristo in maniera ontologica e non simbolica. Ed è questo che mi dà il pegno della risurrezione. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Ecco cosa vuol dire la transustanziazione, una presenza vera, reale, ma nel caso dell'Eucaristia sostanziale. Ecco perché, terminata la comunione, il corpo di Cristo non lo posso più portare in sagrestia come fosse semplice pane. La Chiesa fa tabernacoli monumentali. La Chiesa fa calici preziosi per conservare il corpo di Cristo. Ecco perché la messa terminata non può terminare nelle chiacchiere. Deve esserci il clima orante nella Chiesa dopo la celebrazione, perché per un quarto d'ora io sono un tabernacolo vivente, porto dentro di me il Signore. Per questo San Giovanni Bosco, al termine della sua messa, vedendo un Signore che ricevuta la comunione ne usciva, gli mandò dietro un chierichetto con la candela fino a casa. Oggi lo dimentichiamo. Sapete perché lo dimentichiamo? Perché non abbiamo più il senso della reale presenza. Siamo decaduti in una mentalità, scusate se dico eretica, simbolica. Un pane benedetto. Ecco perché bisogna discernere dal punto di vista dello stato della coscienza, peccato o no, prima di andare alla comunione. Allora, ho insistito molto su questo aspetto, no? Presenza vera, reale, sostanziale. Ed ecco perché la Chiesa davanti alla Santissima Eucaristia non fa atti di venerazione, ma atti di adorazione. Io venero l'immagine sacra, venero la statua della Madonna, ma la statua non è la Madonna. Venero la statua come simbolo che mi richiama la realtà. Venero il crocifisso come rimando. Venero l'altare come segno. Quindi sono atti di venerazione. Ma quando c'è l'Eucaristia sull'altare, la Chiesa si prostra in adorazione come fecero i pastori, i magi e tutti coloro che incontrarono il Signore. Perché la differenza è solo questa, e lo dice San Tommaso nella Dorote Devoto, Te Devote, no? La differenza è il modo di nascondersi del Signore, ma è presente. Quando il Figlio di Dio, il Verbo Eterno, si fece uomo, si nascose, per così dire, nella sua umanità, dice San Tommaso. Per non accecare i nostri sguardi si fa veramente uomo, parla come noi, si rapporta come un uomo verso un altro uomo. Perché la creatura non poteva sostenere direttamente il faccia a faccia con Dio. Quindi il primo atto di umiliazione del Figlio di Dio sta nell'incarnazione. Ma guardate bene, dice San Tommaso, nell'Eucaristia non vedo neanche più la forma umana. C'è una tale umiliazione del Figlio di Dio che si, per così dire, nasconde, si presenta a me, vero, reale, sostanziale, sotto le specie, sotto i segni di umili creature, pane e vino. L'Eucaristia è l'estrema umiliazione per amore, per la nostra salvezza, di Gesù Cristo. L'umiliazione della incarnazione continua nella umiliazione, vuol dire umiliazione, vuol dire abbassamento, no? Sacramentale. Dobbiamo tenerlo presente questo. Perché, vedete, come ai contemporanei di Gesù Cristo si scandalizzarono. Cosa vuol dire scandalizzarsi? Vuol dire trovare difficoltà, trovare dei freni, no? Ad aderire, a riconoscere. Si scandalizzavano per l'umanità e dicevano: tu che sei uomo, ti conosciamo, sei di Nazareth, conosciamo padre, madre, lavoro, eccetera, tu ti pretendi di far Dio. Questo è il motivo per cui lo mettono in croce, per il grande scandalo di uno che dice di essere Dio sotto il velo di una natura umana. Questo scandalo diventa totale nell'Eucaristia. Ecco perché gli eretici di tutti i tempi contrastano l'Eucaristia. Non è possibile adorare ciò che è pane e vino, un simbolo, dicono. È una stupidaggine. E allora ecco l'eresia. Ma sulla parola di Cristo la Chiesa ha sempre ritenuto. Qui egli si umilia e noi riconosciamo la sua misteriosa presenza fino alla fine del mondo. Allora, vedete, da questa reale presenza, unica nell'Eucaristia, perché in nessun altro caso il Signore, come autore della grazia, come persona viva, con la sua carne glorificata, è presente. Quindi quelli che dicono, ma io prego a casa, io prego nel campo, sì, fai bene, ma non come scusa per non partecipare alla messa e per non sostare al tabernacolo, perché solo nella messa e solo davanti al tabernacolo stai di fronte al Verbo incarnato in tutta la densità della sua carne e della sua vicinanza reale a noi, capito? Quindi bisogna stare attenti, perché se cede la fede eucaristica, cede il comportamento stesso del cristiano, no? Se uno banalizza messa e dice il Signore c'è dovunque, io mi intendo col Signore dovunque, vuol dire che tu non tieni in nessuna considerazione il fatto che il Signore, tuo Salvatore, si è voluto avvicinare a te, incarnandosi e adesso velandosi in sacramento. E se tu dribbli sul sacramento, no? Tu ti allontani da una scelta precisa che il nostro Signore ha fatto per salvarti. Vedete le conseguenze? Il cristiano non praticante, in fin dei conti, è per deficienza di fede eucaristica. No? Ecco la presenza quindi reale. Questo è basilare. Secondo accenno, secondo aspetto, sacrificio, l'Eucaristia come sacrificio. Quando il Signore si rende presente sull'altare, si rende presente nell'atto di offrirsi al Padre, come fece sulla croce. Cosa vuol dire andare alla messa? Sapete cosa vuol dire? Andare davanti, nel senso di essere presenti, essere assistenti ed essere partecipanti del sacrificio della croce. Sull'altare succede l'offerta sacrificale, l'unica che ci ha salvato, quella della croce. Solo che sulla croce il Signore si immolò in modo cruento, cioè versando il suo sangue, in modo drammatico. Sull'altare il Signore si offre al Padre in modo incruento, senza versamento di sangue, in stato di gloria. Gesù è Gesù ormai risorto, vivo e glorioso, che è in atto perenne di offerta al Padre alla sua destra e per così dire scende sui nostri altari per ripetere o per rendere attuale in ogni istante del tempo fino alla fine del mondo la sua offerta sacrificale, quella che maturò sulla croce. Quindi quando si celebra l'Eucaristia non si fa un altro sacrificio, non si aggiunge altro all'unico sacrificio, ma è quell'unico sacrificio che superando le leggi del tempo entra nello spazio ogni volta che il sacerdote celebra e lì il Signore si rende presente e offre al Padre quell'olocausto che ha salvato il mondo e che adesso salva continuamente tutti coloro che ne vengono a contatto. Quindi non è indifferente andare in chiesa, tanto c'è il Signore, c'è il tabernacolo e prego, o assistere alla messa, perché solo nella celebrazione eucaristica io assisto, quindi partecipo, vengo a contatto, sono chiamato in causa, sto davanti al sacrificio. Guardate la centralità della messa, questa è centralissima, dobbiamo stare estremamente attenti con questa riduzione delle messe, perché è una grave, diciamo che è un castigo veramente del Signore questo. Che i cristiani non possano più, a causa della mancanza di sacerdoti, no? Venire a contatto col sacrificio. Guardate che è l'atto essenziale, fondamentale per la generazione, per la rigenerazione del genere umano. L'atto più grande che può succedere sulla terra, che succede sulla terra, è la celebrazione eucaristica. È il divin sacrificio offerto sull'altare, guarda che è qualche cosa di enorme, niente supera questo. Quando si dovesse oscurare il divin sacrificio, guardate che si oscura il mondo, termina la storia, come spegnere il sole, così ragionavano i santi. Dobbiamo ragionare in questi termini se vogliamo essere cattolici, per non banalizzare il mistero. Quindi il sacrificio divino va celebrato veramente con tanta devozione, con grande solennità, soprattutto la sua centralità nella domenica. E i cristiani, nella nostra epoca di mancanza di sacerdoti, devono svegliarsi un po' e devono saper trovare la strada per raggiungere il sacrificio. Ma lo faranno soltanto se capiranno cosa c'è in palio, no? Il sacrificio della croce. Bene, questo si compie nell'istante consacratorio. Cioè il Signore non si rende presente in modo inerte, si rende presente in modo dinamico. Nell'atto, ripeto, questo è il mio corpo dato, questo è il mio sangue versato. Nel dinamismo dell'offerta al Padre, cioè viene ripresentato continuamente davanti a noi, ripeto, ogni volta che si celebra il sacrificio della croce, ma non in maniera un ricordo di un fatto del passato, no, in maniera presente, perché l'unico sacerdote è qui realmente presente, l'unica offerta la fa qui davanti a me. Anche nella messa più sperduta che si celebra nel mondo, basta il sacerdote. Cioè qualche cosa che succede sacramentalmente, ma veramente, davanti a me. Ecco il valore, quindi. Quando voi osservate il problema della elevazione eucaristica, un problema molto importante che andrebbe ripensato, no? La Chiesa quando fa, secondo le regole, la grande elevazione, purtroppo oggi, se non stiamo attenti, viene mostrificata con delle cose insignificanti. L'elevazione che il sacerdote deve fare molto in alto con la sosta della particola, corpo di Cristo, poi del calice, sta a dire, non è semplicemente per mostrare all'adorazione, che è importante, ma è anche per dire il movimento ascendente sacrificale del Figlio di Dio che in questi istanti si offre al Padre come sulla croce. in modo incruento, sacramentale, ma con gli stessi frutti spirituali. Io sto sul Calvario. Questo è il motivo per cui deve campeggiare al centro dell'altare la croce, regola imperitura nella tradizione della Chiesa. Il sacrificio. Vengo all'ultima battuta, che non è una battuta, voi capite, ma sono dei temi di grande importanza, la comunione. Già nella consacrazione, come si rende presente il Signore? Si rende presente nella forma di cibo o di bevanda. Ora, la Santa Comunione la posso fare nella stessa celebrazione, ma questo pane e questo vino, comunque in celebrazioni successive, dovrà essere consumato. No? Cioè la finalità di questa presenza in forma commestibile, di convivio, è quella di nutrirci, è quella di renderci concorporei e consanguinei di Gesù Cristo. Noi diventiamo corpo mistico di Cristo, si dice. La Chiesa è il corpo mistico di Gesù Cristo. Ma in che modo la Chiesa, cioè i cristiani, i battezzati, divengono corpo mistico di Gesù Cristo? Perché mangiano lo stesso pane e lo stesso calice, che però non è più pane e non è più calice. Quando sentiamo pane e calice, dobbiamo sempre stare attenti. Si chiama il sacramento con le apparenze, ma dobbiamo ricordarci che le apparenze sono pane e vino, ma io mangio e bevo il Signore, cioè colui che m'ha creato è colui che si fa mio nutrimento, è colui che mi dà la fisionomia spirituale, è colui che mi dà la struttura interiore, è colui che mi abilita ad avere la gloriosa risurrezione. Pensate al mistero della comunione. Noi riceviamo il farmaco della vita eterna. Non dobbiamo commisurare a ciò che si vede il mistero invisibile. Quanta parte anche dei misteri naturali sono a noi invisibili. E pensate allo sviluppo nel grembo materno di un bambino. No? Oggi abbiamo delle possibilità di vedere, ma pensate il mistero. Nessuno lo percepisse, per dire, no? E sono cose della terra. Voi, dice, sapete interpretare bene, dice il Signore, cose della terra. Pensate alle cose soprannaturali. Quindi se noi non ragioniamo in termini di fede, dando credito a Cristo, noi non percepiamo tutte quelle cose che oggi vi ho detto sull'Eucaristia, che le dice la Chiesa, perché sono invisibili, non sono accessibili alla nostra mente molto creaturale e fragile. Ma le crediamo perché ci sono, ci lavorano il nostro essere, no? Allora io vi pregherei proprio in questa lezione ormai conclusiva eucaristica di tener presente il mistero. Quando si dice mistero della fede, guardate che qui si apre e si spalanca la profondità di questo genere, no? Ed è una cosa unica. Noi non troviamo in altre esperienze religiose cose simili, no? È un miracolo quotidiano, sorprendente, no? Che solo la parola di Dio può fare, e il suo amore e la sua misericordia, no? Allora, credo che un ministro straordinario della comunione debba partire da un'adesione e da una formazione di fede eucaristica, non deve aver, diciamo così, vuoti sul mistero, perché se comincia a aver vuoti sul mistero, finisce che porta il sacramento in maniera indecorosa, finisce che diventa un mestierante, no? E tiene nelle sue mani il Signore in maniera ottusa, cioè senza capire cosa che ha fra le mani. Allora voi capirete perché la Chiesa dà delle regole. Le regole sono necessarie, soprattutto perché le cose non si vedono. Ora, quando un mistero è tanto grande e non si vede, bisogna tutelarlo, bisogna difenderlo. Quindi quando si domanda la devozione, la preparazione, la gravità nel svolgere questo servizio, il decoro e tutte queste cose, non si dicono per un motivo estetico, non si dicono per un motivo semplicemente di educazione. Sì, non sono formalismi sterili. Da qualche decennio dopo la contestazione si va dicendo che tutto è formalità. Guardate che non è così. Non è così. Se io una persona la tratto con un certo linguaggio, vuol dire che non ho più il senso della persona, non ho più il rispetto della persona. E quindi il modo stesso di seguire le leggi liturgiche, e qui innanzitutto siamo noi come sacerdoti i primi responsabili, il modo di accedere all'altare, il modo di celebrare i divini misteri, non sono formalità, non sono formalità. Bisogna obbedire alle leggi della Chiesa, perché così si tutela il mistero, no? Così lo si difende dalla sua profanazione. Bisogna dirlo forte questo, forte, perché siamo in un'epoca in cui la Chiesa dà anche fiducia, perché dandolo nelle mani dà fiducia ai fedeli, dandolo a ministri laici straordinari dà fiducia ai fedeli. Ma non bisogna tentare il Signore, perché se queste fossero vie di profanazione, il Signore nel futuro taglia, come ha fatto la Chiesa in altre epoche. Cioè basta così, perché qui si abusa, eh? Ecco perché è importante che queste cose vi siano dette, no? Perché da parte vostra, ricevendo questo grande dono, dico da parte vostra come sarete in grado di fare, trattiate il mistero con la circospezione che richiede, piuttosto non si fa il servizio, no? Ecco. Tenete a mente allora il mistero eucaristico che è contenuto nelle parole della consacrazione, si compie istantaneamente celebrata, detta, fatta la consacrazione, no? E che ha questi tre grandi aspetti: una presenza vera, reale e sostanziale del Verbo incarnato, vuol dire fisica, ontologica, che richiede l'adorazione; una presenza del suo sacrificio, dell'offerta del suo olocausto sacrificale al Padre, significa che solo partecipando all'Eucaristia partecipo al sacrificio; è una presenza in forma di cibo che indica la volontà di nostro Signore di rendermi concorporeo e consanguineo per salvarmi, per portarmi nel regno dei cieli, perché io come Lui divenga compiacenza del Padre, no? E per la comunione, per la presenza reale, avete insistito sull'adorazione. Per il sacrificio ho insistito sulla necessità di una forma obbediente, grave, vera, nobile, per trasmettere il grande evento. Per la comunione insisto, oltre che su questi fatti, anche sul problema, forse non considerato a sufficienza, dello stato di grazia santificante, no? San Paolo dice: chi mangia il corpo di Cristo indegnamente, vuol dire in stato di peccato mortale, fa un sacrilegio. Bisogna dirlo questo, perché io ho l'impressione che in nome di una mentalità così buonista si dice che tutto va bene, ma bisogna stare molto attenti. Vedete, il sacerdote dà la comunione, ma deve essere il fedele che discerne il proprio stato. Il fedele deve sapere a cosa va incontro se non fa la comunione come si deve, se non premette nelle situazioni di peccato grave la confessione. Deve saperlo. Noi abbiamo una responsabilità grave di dirlo questo, no? Perché il Signore ci dà il suo corpo e il suo sangue per nutrirci, per elevarci, per santificarci, non perché Lui sia profanato. Lo stato di peccato cosciente grave si oppone alla legge di Dio, quindi non si può mettere insieme il diavolo e l'acqua santa, no? Quindi è necessario questo stato di grazia che è fondamentale. Pensate che nella liturgia orientale il diacono si volge verso i fedeli prima della comunione e dice Sancta Sanctis, no? Le cose sante, cioè il sacramento, ai santi, nel senso in coloro che sono nello stato di grazia santificante. Uso questi termini perché neppure i termini si sentono più, grazia santificante, peccato mortale, eppure queste sono realtà con cui ci si deve confrontare. Ecco, permettetemi adesso, io concludo, di dirvi che ho voluto, forse contro un costume dove si cerca di domesticare un po' le cose nel linguaggio e anche nei contenuti, però qui non si può domesticare, no? Credo che il bene delle vostre anime e il bene anche del vostro servizio richieda che guardiate in faccia la realtà, le esigenze della fede, la realtà del mistero, no? Quindi che il Signore, io dico così, vi aiuti a compir bene questo servizio, con tanta umiltà, no? Deve essere un'occasione non di un servizio in prima istanza, ma di santificazione delle vostre anime. Cioè, quando voi ricevete il sacramento, il primo effetto è l'elevamento del vostro stato di santità, no? Prima ancora del servizio che fate nel portare il sacramento agli altri. Ecco, se volete qualche domanda, c'è proprio un minuto o due. Allora, innanzitutto voi non avete una responsabilità diretta di domandare se la persona si è confessata, perché questa è una responsabilità del pastore. Cioè, io se sono parroco, se faccio bene, diciamo, il mio servizio, non posso tacere per anni e non dire ai malati che devono avere un servizio, diciamo, di confessione. No, devo dir loro, ma guardi, vuole che confessi, vuole che mandi un altro sacerdote, cioè, è un'incombenza nostra, no? Ecco. Però da parte vostra è bene che abbiate l'occhio, ad esempio, sull'urgenza o meno dell'unzione degli infermi, perché credo che un parroco, purtroppo i parroci oggi, mi pare, la visita agli ammalati con la scusa dei ministri talvolta si riduce, ma non deve essere così, no? Non deve essere così, perché ad esempio il servizio della confessione regolare occorre che venga organizzata una visita abbastanza, non dico frequente, ma regolare da parte del sacerdote, ma poi anche per il ruolo del pastore. Ecco, tenere a mente dell'unzione degli infermi, perché muoiono senza unzione degli infermi tantissimi. Allora un ministro straordinario della comunione dice al parroco, guarda, mi pare che questa malata sia aggravata, forse è il caso. Ecco, questo è un tramite interessante. Oppure tante volte l'ammalato dice io vorrei anche confessarmi, ecco allora il tramite del ministro. Ecco, però io non farei mai da parte vostra la domanda se si è confessato o no, perché mi pare un'indiscrezione, però voi dovete aver l'occhio per le situazioni di richiesta, in questo senso. Poi se loro fanno delle domande riguardo l'Eucarestia, beh, non bisogna fargli, credo che non siete tenuti a fare una lezione teologica, no? Ma le cose di fondo, penso che come cristiani, le cose del catechismo, le sapete dare, perché se voi portate il sacramento con una certa dignità, solo il modo di fare suscita nell'ammalato il senso della preghiera. Se voi lo portate in maniera superficiale, solo il modo di fare suscita la trascuratezza. Quindi voi il dogma eucaristico lo trasmettete, io direi, soprattutto col modo di fare, come lo portate il sacramento, con che fedeltà celebrate il rito stabilito, con che sobrietà sapete, capite? Questo è. Il prossimo sabato parleremo del rito. Arrivederci.